www.dj.it e la storia continua.
Frequento virtualmente Guido Supermeister già da un po', però sono assolutamente consapevole di trovarmi davanti a persone come tanti soci di Arte Storia, ad esempio, che hanno insomma avuto più tempo e soprattutto più modo di approfondire le sue opere e soprattutto di trovarmi davanti a persone che con lui hanno condiviso una parte della loro vita. Ecco, io quello che posso dire è che il mio sarà soprattutto un omaggio. Un omaggio dovuto assolutamente e anche sarà un atto di ringraziamento davvero sincero, perché non è proprio un modo di dire, insomma, se lui non ci fosse stato nessuno di noi sarebbe qui questa sera. Detto questo, come ha detto Anna, mi concentrerò soprattutto sulle imprese archeologiche di Guido Supermeister, perché questo è l'argomento del ciclo di conferenze. Come avrete modo di rendervi conto, anche se io farò solo un cenno, Supermeister era molto di più e anche molto altro, però ci vorrebbero, credo, non so, una decina di sere, forse non basterebbero, per raccontare tutto quello che ha fatto. Nonostante, come io vi parlerò soprattutto di Supermeister archeologo, ho scelto come prima immagine questa fotografia. Non solo perché a me piace molto, cioè la trovo proprio bella esteticamente, ma anche perché Supermeister è rappresentato in quello che era il suo lavoro, perché come diceva prima Anna Volonté, Supermeister non era un archeologo, era un ingegnere, però quello che apparentemente potrebbe sembrare un limite è stato secondo me la sua grande forza, proprio il suo punto vincente. perché lui era sicuramente un grande appassionato della storia, del passato, dell'archeologia. Era anche un uomo che ogni tanto aveva delle idee un pochino visionarie, che però riusciva quasi sempre a realizzare, quando non si riusciva non era per colpa sua, insomma, diciamo così. E io penso che questa sua forza, cioè questa sua capacità, gli sia derivata proprio dal fatto di essere un uomo di scienze. Vedremo poi come il suo lavoro è proprio segnato da queste due caratteristiche, una grande passione che lo portava ad essere anche abbastanza, come dicevo, ricco di idee, ma dal fatto che queste idee erano sempre comunque rese realizzabili dalla sua grande precisione. Potremmo dire che Guido Sutermeister ha inventato ben prima del MIUR le scienze dei beni culturali, cioè era proprio un'unione di queste due cose. E è un po' difficile, vedo ora lo schermo parlare, prendo il micro. Allora, cioè qui lo vediamo in una foto dell'album di famiglia, molto giovane. Guido Sutermeister nasce infatti nel 1883 a Ginza, e qui lo vediamo all'incirca sedicenne praticamente. E più o meno alla stessa età lo ritroviamo a Winterthur, studente, qui direi in una pausa degli studi, perché come mi hanno appena raccontato, studiava meccanica, in particolare meccanica applicata ai motori diesel. Lo troviamo poco dopo, nel 1905, quindi ancora molto giovane, a Morges, vicino a Losanna, alla sua prima esperienza assunto presso le officine Kunz. Grazie a questi suoi studi e a queste sue esperienze, sempre molto giovane, viene assunto alla Franco Tosi. La Franco Tosi, che nel 1910, come vedete, è già un'industria piuttosto sviluppata, addirittura la troviamo tra gli espositori all'Expo di Bruxelles, e nello stesso anno Guido Sutermeister dalla Franco Tosi, proprio per questa sua conoscenza dei motori diesel, viene mandato in Egitto. In Egitto Sutermeister si trova davanti un panorama archeologico decisamente sviluppato, diciamo così, perché gli scavi in Egitto erano iniziati quasi un secolo prima, tra l'altro anche gli scavi italiani in Egitto, perché dopo Belzoni, insomma, abbiamo la prima vera e propria missione archeologica, che è una missione franco-italiana guidata da Champollion, peraltro, e da Rosellini, autore dei bellissimi disegni, uno dei quali è quello che vedete. E poi, proprio all'inizio del Novecento, dal 1903, le missioni di Schiaparelli, in questo caso vediamo il suo assistente Francesco Ballerini. Quindi siamo in un'epoca in cui avevano già scoperto la piramide di Cheope, la tomba di Nefertiti, la tomba di Ka, quindi un paradiso dell'archeologia. E Sutermeister, che aveva probabilmente già questa sua passione, questa sua predisposizione per l'argomento, sì, ovviamente. In Egitto trova terreno fertile per la sua passione, che decide di mettere a frutto anche una volta tornato a Legnano, perché ora con le dovute differenze, insomma, anche a Legnano qualche cosa in quei tempi era saltato fuori da un punto di vista archeologico. Qui vediamo alcuni punti su questa carta che corrispondono raramente a ritrovamenti, nella gran parte dei casi solo a segnalazioni, di reperti archeologici che sono avvenuti tra il 1800 e il primo decennio del Novecento. Sono comunque già abbastanza vari come tipologie, perché abbiamo epigrafi, vecchie sepolture, anche come epoca, nel senso che si va dalla protostoria all'alto medioevo, e quindi diciamo, decide di mettere a frutto questa sua passione anche nel territorio in cui vive. Questi ritrovamenti, e soprattutto quelli che poi saranno effettuati direttamente da Guido Sutermeister, sono facilitati dal periodo storico in cui Sutermeister si trova a vivere a Legnano e a dedicarsi alla storia più antica della città. Infatti, nel periodo che va dal 1820 circa al 1920, quindi nell'arco di un secolo, la città subisce una trasformazione veramente enorme. Qui vediamo una mappa di Legnano del 1850 in cui appare ancora abbastanza, come si può vedere, poco costruita, quindi fondamentalmente ancora un borgo di campagna, ma in realtà l'industrializzazione della città è iniziata un trentennio prima, nel 1821, nel 1824. Abbiamo già, diciamo, i primi commercianti, uno stabilimento rilevante di industria che erano soprattutto filature, come la Carlo Marti, ma poi negli anni successivi l'industrializzazione procede abbastanza rapidamente con la produzione della Tantoni, del Dell'Acqua, del Bernocchi, e sempre in campo tessile. L'industrializzazione porta ovviamente come conseguenza, ma anche come base, uno sviluppo delle comunicazioni, e nel 1880 Legnano già una stazione ferroviaria, ma anche una tranviaria, e ovviamente movimenti economici con gli istituti di credito, quindi vediamo i primi che hanno trovato casa, insomma, nella città di Legnano. Nel 1900 la città si dà anche un aspetto monumentale, viene inaugurato il secondo, quello definitivo, monumento alla Galleria di Legnano, e nel 1909 viene inaugurato il municipio. Non è ancora una città da un punto di vista, diciamo, legale, ma oggettivamente ha già l'aspetto di una cittadina in grande sviluppo. Tutto ciò ovviamente fa sì che il passaggio tra borgo di campagna e città industriale si compie in maniera abbastanza rapida, e soprattutto, come si vede, quindi un anno dopo, un secolo dopo quasi, rispetto alla nascita della prima industria di cui abbiamo notizia, come potete vedere le ciminiere sono piuttosto numerose, la città ormai una città, un luogo assolutamente industriale. Questa industrializzazione, con tutto ciò che ha comportato, ha come conseguenza un notevole impatto a livello di trasformazioni urbanistiche sulla città. Questo significa lavori di scavo, lavori di sterro, e questo significa ritrovamenti archeologici, come abbiamo visto già a partire proprio dal 1800. L'epoca in cui Guido Sutermeister si trova a Legnano è quella, da questo punto di vista, dal punto di vista archeologico, da in altri punti di vista, insomma, ci sarebbe da dire il contrario, più fortunata, insomma, più fruttuosa. Questo che vedete è un'immagine di Corso Sempione, praticamente sventrato a metà. Corso Sempione perché? Perché anche altre zone di Legnano, come vedremo, vengono completamente trasformate da un punto di vista urbanistico, in alcuni casi con perdite anche di beni artistici monumentali notevoli, ma Corso Sempione ci riguarda più da vicino, perché siamo negli anni 20 ormai del Novecento, e la Cantoni è un'industria in forte espansione. Questo signore che vedete è Carlo Jucker, che era il direttore della Cantoni di quegli anni, il quale tiene un progetto di notevole ampliamento della cotonificio, che prevede la costruzione proprio su Corso Sempione di due padiglioni industriali completamente nuovi dedicati alla lavorazione dei velluti. Se qualcuno si chiedesse dove sono finiti questi due padiglioni, credo nessuno, penso che qua tutti lo sappiate, ecco, non ci sono più perché sono stati, come dire, sostituiti dalle gallerie Cantoni. Però mi piaceva, anzi mi dispiaceva, far vedere questa immagine di ciò che si è effettivamente conservato di questi due padiglioni, che erano peraltro anche un bene architettonico di notevole pregio, cioè solamente la facciata. Ogni tanto quando faccio vedere questa immagine a qualcuno mi dice sembra il Colosseo, e in effetti quello è rimasto una cortina muraria e nient'altro. Perché ci interessa così tanto però la costruzione dei padiglioni dei velluti del cotonificio Cantoni, che non ci sono più, così come non c'è più la via sul quale si trovavano? Perché vengono edificati in questa zona di Corso Sempione, sul lato e sull'altro della via Costanzo Cantoni, che non c'è più per l'appunto. Questa costruzione ovviamente va ad impattare non solo sulla strada del Sempione, ma anche sugli isolati che stanno sui due lati della via. La perdita maggiore di questo sventramento, data da questo sventramento, è senza dubbio la casa della famiglia Lampugnani. Lampugnani erano una delle nobili famiglie milanesi che in epoca rinascimentale avevano beni, case, mulini, terreni. Nel caso di Oldrado Lampugnani, che era proprietario di questa casa, a un certo punto anche il castello che gli viene donato, poi diventa proprio di sua proprietà, dagli Sconti. Questo edificio, che era stato comprato proprio negli anni 20 del 400 da Oldrado Lampugnani, viene demolito per agevolare appunto l'espansione della Cantone. Guido Sutermeister, che come vedremo è stato un attento testimone, ha conservato fortunatamente anche moltissime immagini e tra l'altro nelle sue pubblicazioni spessissimo parla di questi monumenti che sono andati, cioè racconta di questi monumenti, di questi edifici che sono andati persi, non solo ci lascia questa fotografia del maniero Lampugnani prima della totale distruzione, ma anche negli suoi scritti appunto ci racconta di ciò che è stato trovato, per esempio un tesoretto di monete medievali, ma anche una mensolina decorativa, e non solo, conserva anche, per modo che si possano conservare, anche tutta una serie di apparati architettonici come i cassettoni destinati ad armi, le colonne, i capitelli del portico, quelli della loggetta, e anche frammenti di affresco, perché era intenzione dell'amministrazione comunale, c'è da dire anche con un finanziamento da parte della Cantoni, di ricostruire su un terreno di proprietà del comune proprio questo edificio. E quindi Sutermeister coglie, diciamo, la palla al balzo e chiede di costruire questo edificio per ospitare quello che adesso è il Museo Civico, che è infatti una ricostruzione proprio di questa casa rinascimentale demolita. Il museo viene costruito in tempi molto rapidi, nell'ottobre del 1928 è inaugurato. Questo che vedete del 5 novembre 1928 è la relazione della prima assemblea della Società Arte Storia, fondata da Guido Sutermeister, tenuta nella sede appena inaugurata del Museo Civico. Perché, come ci racconta Augusto Marinoni, alla Società Arte Storia il Comune affida la direzione e la gestione del Museo Civico. Questo museo, perché è questo di cui stiamo parlando, Sutermeister fu direttore praticamente fino alla sua morte. Qui vediamo, questo devo dire mi piace proprio tanto, due fotografie in cui Sutermeister è al congresso dei direttori dei musei locali ed affini nel 1954. La cosa che mi è piaciuta tantissimo e che è proprio esemplificativa di quella che era la mentalità logica di Guido Sutermeister, come farà poi con i suoi reperti, lui o anche aveva fatto prima, numera praticamente i partecipanti al convegno e dietro fa l'inventario dei direttori dei musei. Il numero 2, per esempio, è Mario Bertolone, di cui avremo, era direttore del Museo di Varese e anche conservatore di quello di Callarate, musei archeologici. Avremo occasione, è uno dei personaggi che avremo occasione di incontrare in questa presentazione. Quindi vediamo adesso il Museo Civico costruito ed inaugurato. Al suo interno Guido Sutermeister espone, e di quando dico espone vuol dire proprio che lo fa personalmente. Ecco, lui per esempio, questa è anche un'altra cosa che mi piace molto, disegna tutte le parti del museo. Questo è proprio un supporto espositivo per anfore, lo vediamo qua, ecco, è lo stesso da lui ideato e disegnato, ma siccome ho avuto il piacere in questi giorni di, e devo davvero ringraziare tantissimo, di poter vedere una serie di documenti che lo riguardano presso la biblioteca della Società Arte Storia, mi sono resa conto che aveva disegnato lui gli sgabelli, le sedie, cioè tutto il museo viene, come dire, ideato e realizzato da lui. I reperti archeologici, come vi dicevo, sono esposti a quell'epoca nel portico e nella sala che adesso è la sezione romana, che allora era la sala archeologica, perché comunque, come vedremo, il museo nasce come museo polivalente, non come museo archeologico, quindi in altre sale, le altre sale erano dedicate ad altri tipi di esposizione, ma in queste sale Guido Sutermeister espone tutta una serie di reperti che lui stesso recupera e scava. Il museo viene costruito in questo terreno del comune a fianco di quello che era il convento di Santa Maria degli Angeli o di Sant'Angelo, era un convento di frati minori. Questa lapide è murata ancora adesso nel portico da cui siete entrati. Era un convento che era stato fatto costruire nel Rinascimento, nel 1468, da Gian Rodolfo Vismara, il cui papà aveva lasciato per testamento proprio che dovesse donare una parte della sua casa ai frati minori. Lui in realtà non lo fa, ma fa costruire per i frati minori questo convento, che era dove adesso ci sono le scuole Manzini, e dona poi invece una parte della propria casa, che era, adesso sarebbe dove c'è l'orafo Volchini, per chi è di Legnano, ad uso di convento alle Clarisse. Già a quell'epoca Sutermeister fa una riflessione sul fatto che, tra l'altro scriveva anche molto bene, per una di quelle leggi che create dalla subcoscienza dell'uomo sono anche più costanti di quelle create dalla sua variabile volontà, un luogo di rito consacrato in epoca lontana si conservò sovente sino ai nostri senza soluzione di continuità. Perché? Perché quando fai gli scavi per costruire il museo, di fianco a un luogo sacro, quello che Sutermeister trova è una necropoli di V secolo avanti Cristo. E quindi, secondo me, avrà pensato, ma questo luogo era veramente destinato ad ospitare il museo civico. Questi reperti sono tuttora esposti in museo, ma non sono il suo primo ritrovamento, perché già nel 1925, io ovviamente non posso farvi vedere tutti i ritrovamenti archeologici di Guido Sutermeister, se no dei 10 giorni che ci servirebbero per vedere tutto quello che ha fatto, 3 andrebbero per farvi vedere tutti i suoi lavori e i suoi scavi. Ne vediamo qualcuno incominciando da quelli di Legnano, e quindi vediamo che già nel 1925, per esempio, aveva, come vedete con grande anche precisione, scavato e documentato la necropoli di Via Novara. La Via Novara, adesso in parte Via Beniboni, ecco, poi vedremo che cosa. Ecco, una cosa importante, molti degli scavi del Sutermeister, questa è una cosa, hanno non solo comunque permesso al museo di recuperare reperti nelle epoche in cui lui era direttore del museo, ma hanno consentito di acquisire anche nuovi scavi che si sono tenuti negli stessi luoghi, cioè nuovi reperti attraverso gli scavi che si sono tenuti in epoche molto più recenti negli stessi luoghi in cui li aveva già scavato, perché per esempio la necropoli di Novara ha avuto una sua prosecuzione a livello di scavo archeologico nel 1997, sempre nello stesso luogo. Tutti questi luoghi peraltro sono tutelati proprio perché Guido Sutermeister, avendoli scavati, ha poi, come vedremo, segnalato il rischio archeologico in tutte le zone dalle quali erano emersi dei reperti archeologici. Ecco, poi successivamente, qui siamo subito dopo, nel 1926, recupera un'altra necropoli, in questo caso di epoca tardo antica, ma sul luogo già segnalato nel 1900, perché poi di Guido Sutermeister anche tutti i rinvenimenti precedenti a quelli che erano stati i suoi interventi li riordina tutti, quindi noi abbiamo notizia, anche grazie a lui, di tutto ciò che era stato recuperato anche prima del suo passaggio, diciamo, nel mondo dell'archeologia della Valle dell'Olona. Ecco, in questo caso, luogo già segnalato dal 1900, viene recuperata questa necropoli tardo antica, e sicuramente altri reperti sono andati dispersi, visto che si trattava di una zona di cava, pertanto cava di ghiaia. Ancora successivamente, faccio un salto cronologico, ma questi sono i più importanti tra i rinvenimenti di Legnano, negli anni 50, alla Casina Pace, che è una località di Legnano sulla Saronnese, praticamente il Sutermeister recupera in anni diversi una serie di sepolture, gli scavi della Casina Pace sono poi ripresi nel 1998 e sono proseguiti fino al 2005, quindi anche in questo caso era veramente stato un precursore. Lo stesso si può dire degli scavi del territorio, anche in questo caso vi faccio vedere alcuni principali, scavi di San Lorenzo di Parabiago, scavati da Sutermeister nel 27 e nel 58, ma poi nel poco più recente della soprintendenza nel 91 e nel 93, la necropoli romana di Parabiago è stata ospitata fino a due anni fa nella sala romana al pian terreno ed è veramente una necropoli molto ricca sia dal punto di vista numerico ma anche dal punto di vista della qualità dei reperti che sono stati recuperati. E poi ancora San Vito Lorone, San Giorgio su Legnano, anche in questi caso scavi che sono proseguiti fino ad epoca recentissima, perché San Vito Lorone 2010 sono gli ultimi ritrovamenti, San Giorgio su Legnano 2004, sempre nei luoghi già scavati da Sutermeister, scavati e come vedete, come avrete modo di vedere, perfettamente documentati. Ma sicuramente se c'è uno scavo archeologico che ha fatto sì che Guido Sutermeister entrasse nella storia proprio nazionale e anche internazionale, insomma, dell'archeologia, è stato quello della di Candrate, della necropoli di Candrate. Guido Sutermeister, tra l'altro, nei suoi racconti, perché in alcuni casi sembra proprio di leggere un racconto, tanto che spiega bene, dei suoi scavi, è veramente molto preciso, quindi è facilissimo ritrovare anche i luoghi da un punto di vista proprio di posizionamento del reperto, del ritrovamento in cui era stato. Poi dice, andando dalla salita del Terracotta di San Giorgio verso Candrate, quindi un po' più avanti rispetto alla costa di San Giorgio che abbiamo visto prima, si passa prima alla cappelletta del Dio ti vede e proseguendo a circa 600 metri da questa si trova a destra la chiesuola di Santa Colomba. La previdenza mia di aver istruito gli osservatori su eventuali ritrovamenti doveva recarci tosto un frutto di grande interesse. E infatti si dice subito dopo che gli osservatori istruiti, e quindi si fermano, avevano dato di piccone su un'anforetta dalla quale uscivano ossicine bianche. Questo è proprio, come dire, l'introduzione a quello che sarà uno degli scavi più importanti della storia di quella che allora era la paleotecnologia, perché la scoperta della necropoli di Candrate nel 1926, poi vedremo un proseguo di scavi nel 1952, ha, come dire, dato vita a una nuova epoca dell'età del bronzo che dai ritrovamenti di Candrate ha preso proprio il nome di cultura di Candrate. Siamo qui intorno al XIII secolo, più o meno, avanti Cristo. Questi scavi proseguiranno nel 1952 dopo la guerra e in questo caso Guido Sutermeister si mette in contatto con Ferrante Rittatore Bonville, che era in quel momento era ordinario, l'insegnante di paleotecnologia prima della facoltà di scienze e poi di lettere dell'Università di Milano, e con lui prosegue i lavori di scavo. Va detto che Rittatore Bonville fu sempre molto riconoscente e molto, come dire, corretto nei confronti di Guido Sutermeister, perché in tutte le sue pubblicazioni e come vedremo anche in corrispondenze private non perde mai l'occasione per ricordare l'importanza di quello che Guido Sutermeister ha fatto. Questa è proprio la pubblicazione che riguarda la necropoli di Candrate, che l'editore pubblica tra il 1950 e il 54, insomma, per l'epoca di pubblicazione della rivista, e lui dice proprio: fin dal 1926 l'ingegnere Sutermeister, tanto benemerito studioso e raccoglitore di antichità della zona di Legnano, recuperava nei dintorni di Candrate del materiale preromano proveniente da tombe da incinerazione, e così via. E come dicevo, anche in corrispondenze private non perde mai l'occasione per segnalare tutta la sua stima e la sua riconoscenza nei confronti di Guido Sutermeister, che quando viene insignito di un'onorificenza comunale nel 1958 riceve i complimenti, insomma, dovuti di Rittatore per questa sua onorificenza. Rittatore, tra l'altro, ricorda Anche intanto ricorda la passione, che è proprio secondo me una caratteristica che distingue tutto il lavoro di Guido Sutermeister, passione pura, dice, cioè senza interesse, che è diverso da quello che era proprio l'amore per la storia che lo ha spinto, e poi insomma si dice felice del fatto che abbia condiviso con lui anche altre esperienze fuori dal territorio di Legnano. E infatti qui lo vediamo, vediamo sia Sutermeister che Rizzatura insieme a Pianizza di Castro nel Viterbese, dove li troviamo anche in altri luoghi, quindi anche al di là di non solo nella Medievale dell'Olona, anche più lontano, ma anche lo vedremo nella provincia di Varese, nella Comasca, insomma, un altro modo di lavorare anche fuori dal territorio legnanese. Ecco, non sempre Sutermeister riesce a scavare i reperti che emergono dal terreno, ogni tanto per motivazioni diverse, è costretto a recuperare solo quello che è possibile recuperare, evitando perlomeno che potessero perdere queste testimonianze del passato. Anche in questo caso spesso sono comunque recuperi di oggetti molto particolari e di grande interesse. Questi, per esempio, di Ponte Vecchio di Magenta testimoniano la sepoltura, perlomeno una o più sepolture, ma in ogni caso legata alla morte di un guerriero, perché vediamo un corredo di armi di secondo e primo secolo avanti Cristo, quindi ancora in epoca celtica. Altri recuperi vengono realizzati nel territorio di Vienate e di Ostona. Ed entrambe queste sepolture, cioè le sepolture provenienti da questi luoghi, hanno avuto anche loro un revival in anni recenti, perché nel 2015 e nel 2016 sono state oggetto di due mostre, organizzate ovviamente con la collaborazione del Museo Civico, di Anna Volonté, delle mie colleghe, alcune delle quali sono qua questa sera, nei comuni appunto di Vienate e di Ostona, che hanno avuto anche un discreto successo. Altri recuperi, ecco, molto importanti, molto interessanti, riguardano il periodo alto medievale. Sutermeister ripubblica sotto la dicitura ritrovamenti barbarici nella zona legnanese, sono di varie epoche, 26, 1930, anni 50 per quanto riguarda questi due boccali, e zone diverse perché Castellanza in 01 e Legnano. Il ritrovamento più pregevole è probabilmente, anzi sicuramente, quello di Inveruno, perché nonostante sia andato disperso il resto della necropoli, ciò che si è conservato è contraddistinto da un notevole pregio, in particolare per quanto riguarda questo vaso, che è considerato, questi sono reperti del VII secolo più o meno dopo Cristo, ed è considerato uno dei più bei ritrovamenti di questo genere proprio d'Europa, non solo d'Italia. Questi due vasi invece hanno una storia particolare. Avevo occasione di parlare della, come dire, distruzione causata dalla costruzione della galleria Ina, quindi ne parliamo più avanti. Ecco, poi anche molti reperti epigrafici vengono salvati in questo modo. Per esempio, questo sarcofago, sono entrambi stati recuperati a Parabiago. Nel primo caso, scusate, questa lapide era stata riutilizzata, come si può vedere dal fatto che in questa parte è stata modificata, come cassetta per le offerte al cimitero moderno di Parabiago, e Sutermeister negli anni 30 la recupera e la porta qui in museo, dove è ancora visibile. E il sarcofago invece come vasca, come fontana. Parabiago però è il teatro, il luogo in cui si è tenuto anche in questo caso un recupero veramente eccezionale, diciamo che dopo la necropoli di Canegrate, o a fianco della necropoli di Canegrate, perché non si può dare un ordine di importanza, arriva il recupero, non lo scavo, della patera argentea di Parabiago, reperto archeologico noto veramente in tutto il mondo, che ha una data di scavo molto lunga, perché, come dire, è stato scavato due volte. La prima volta nel 1907, quando il senatore Felice Gaio costruisce la sua villa a Parabiago. Peccato che la patera e gli oggetti che con la patera erano sepolti vengono, come dire, dispersi. qualcosa forse ancora nelle mani delle redi del senatore Gaio, la patera invece scompare così molto più tristemente nella cassaforte dello stesso senatore Gaio. Questa che vedete è una pubblicazione del 1948 scritta da Monsignor Marco Celani, che un po' si risente del fatto che la patera era stata lì per 20 anni abbondanti, tranquilla nella cassaforte, e poi l'indiscrezione dei vicini di casa, comunque dei concittadini, suppongo, del senatore Gaio, fanno sapere l'esistenza di questo oggetto a Guido Sutermeister, che decide quindi ovviamente di darne notizia alla soprintendenza che era allora guidata dalla professoressa Alda Levi. Sutermeister ha ovviamente un punto di vista molto diverso e in questo caso direi che insomma dimostra anche di avere un simpatico senso dell'umorismo, perché lui scrive: c'è qualcuno che dice che non tutti i migliori scavi di oggetti archeologici si fanno sottoterra, o quanto più che ottimi scavi si fanno talvolta anche in solaio o nel postiglio o d'altrove, e a me la cosa che piace di più è sarebbero esattamente scavi di seconda mano, dice di seconda giacitura, diciamo così, tale memorabile come scavo di questa magnifica patria che andiamo a descrivere, dopo la descrive, la quale giaceva da molti anni nella cassaforte del ritrovatore. Da lì parte quindi tutta una procedura che permette alla soprintendenza e a Alda Levi di recuperare questo prezioso oggetto. Anche con la professoressa Alda Levi, Sutermeister intrattiene una serie di carteggi che portano poi al 1930, proprio alla notifica al senatore Gaio, proprio del bene che aveva tenuto nella sua cassaforte. Penso che Guido Sutermeister e Alda Levi si siano trovati molto bene a lavorare insieme, perché Alda Levi aveva, preciso che Alda Levi è stata soprintendente a Milano dal 1925 al 1938, quando la soprintendenza di antichità era condivisa con Veneto, Lombardia e Venezia Tridentina. Milano aveva però un suo ufficio distaccato, proprio con sede a Milano, e lei lo aveva tenuto fino al 1938, fino a quando viene prima sospesa e poi temporaneamente, poi proprio destituita dal suo ruolo in quanto ebrea, quindi a seguito delle leggi razziali. Ma Alda Levi è stata veramente una precursrice, diciamo così, un po' come Guido Sutermeister, davvero dell'archeologia moderna, perché non solo a lei si devono molti dei ritrovamenti della Milano romana che noi ancora conosciamo, parte delle mura, il teatro, l'anfiteatro, il foro, il macello, ma di tutti questi scavi lei tiene un precisissimo diario e pubblica tutto ciò che viene ritrovato. A lei si devono proprio le basi per la tutela del patrimonio archeologico, crea un archivio, crea veramente quella che dà un'impronta moderna, davvero a livello dirigenziale, all'archeologia che è poi arrivata fino ai nostri giorni. E adesso poi vedremo qual era il metodo Sutermeister, e quindi davvero non dubito che si siano trovati molto bene a lavorare insieme. Ecco, Sutermeister collezionava, teneva, vedremo che era anche un grande collezionista, ma conservava, devo dire in questo caso, anche per esempio i ritagli di giornale che parlavano di, che in questo caso la patria, ma anche gli altri argomenti di suo interesse, e ci chiede, conserva questo articolo in cui il professor Antonio Fava si chiede che fine avesse fatto la patera di Parabiago, visto che nel 1955 ancora era nella cassaforte della soprintendenza e non era delle arti, più che altro, e non era mai stata esposta. Si augura che potesse essere esposta al Castello Sforzesco. Ecco, il suo augurio è andato parzialmente a buon fine, perché la patera non è esposta al Castello Sforzesco, ma è esposta comunque al Museo Archeologico di Milano, in Corso Magenta. Se posso dirlo, finalmente con un bel allestimento, perché fino a qualche anno fa era appesa al muro, poverina, con il teatro del Buon Ricordo, perché mi sembra dire. Invece adesso no, era proprio in una teca attaccata al muro, adesso invece ha una vetrina un po' più, insomma, importante, degna del reperto e anche una posizione. meraviglioso che veramente conserva. La pastra di Parabiago io non l'ho descritta, ma mi ha solo parlato dal punto di vista dell'ottavo, ma è un bellissimo piatto d'argento che rappresenta le nozze mistiche di Cibele d'Astis. Noi ne abbiamo una copia, la nostra è in feltro con decori verdini, quella vera invece in argento con parti dorate, ma è davvero un oggetto di grandissimo pregio che è stato studiato da moltissimi esperti dell'epoca, moltissimi archeologi. La dottoressa Anna Volonté è una di questi esperti, perché credo che l'abbia, come dire, indagata in tutti i suoi aspetti. Non so se riesce a trovarne altre, secondo me li abbia indagati tutti, però non si sa mai. Ecco, è veramente un reperto meraviglioso. Ecco, qui vediamo la passera con la sua, con il suo numero, diciamo così, di inventario, in quella che è la prima stesura di carta archeologica, poi vedremo ne fece altre, Guido Sutermeister, con una notevole precisione, perché è una cosa che contraddistingue, come diceva prima Volonté, Guido Sutermeister è una precisione e un metodo che per l'epoca era veramente innovativo. Come potete vedere, questo è una pagina dei suoi numerosi mastrini o diari di scavo che sono conservati qui in museo e sono veramente una fonte di scoperta credo inesauribile. Ecco, però come potete vedere, lui oltre a descrivere, come dicevo, era anche proprio uno scrittore, mi scriveva tutto, insomma gli piaceva molto, secondo me, dare tutte queste informazioni, ma dà anche delle note scientifiche, quello che ha scavato, per esempio, sempre il luogo di ritrovamento, con il posizionamento del reperto, il disegno molto preciso di ciò che ha ritrovato. Quando scava fa la fotografia e fa la pianta soprattutto dello scavo che ha fatto. Questo è il metodo che si usa ancora adesso, la documentazione archeologica prevede la fotografia, la pianta e la descrizione. Lui fotografa, fa le piante e descrive tutti i reperti. Poi, siccome era anche un artista, mi ha detto che disegnava tutto, le sedie, sono disegni suoi bellissimi, i canini, cioè era veramente un uomo dalle molteplici qualità. Ecco, già che c'è, oltre a dare la descrizione, fa anche un disegno, così siamo, come dire, tranquilli che il reperto è quello. I suoi disegni, poi, da parte degli schizzi dell'inventario, sono di una precisione veramente millimetrica. Questo è un ritrovamento sporadico, ma molto interessante, perché è l'unico reperto dell'età del rame che sia stato ritrovato nel territorio. Credo peraltro anche in un arco di molti chilometri, sia venuto il più vicino a noi di cui ho notizia è il Museo di Angera, quindi insomma è un reperto abbastanza importante, diciamo così. Ecco, qui vediamo ancora, no, di questo bellissimo, peraltro, ritrovamento di Cane Grasse del 1946, il disegno precisissimo dei reperti all'interno della cassa in cui erano stati conservati, il disegno della cassa, il disegno dei reperti singoli, addirittura il disegno dei bolli che identificavano il vasaio sui reperti in ceramica e dei graffiti che invece in questo caso identificavano il contenuto che era vino di questo recipiente. Ma poi fa anche i territori, cioè i bolli, una serie di bolli o di graffiti sulla ceramica, una serie di tipologie di vicerne, una serie di segni di confine, di specchi, questa tra l'altro è una pagina degli specchi, sono più di una. Quindi veramente un metodo analitico davvero molto molto moderno. E poi, come faceva con i suoi colleghi direttori, mette il numerino anche ai reperti archeologici, ovviamente ogni numero corrisponde a un inventario, perché poi fotografava tutto. La cosa che a me piace di più è, per esempio, ma questo mi piace tanto, che poi faceva il disegnino dei ritrovamenti anche a volte sui contenitori, in questo caso per i reperti, oppure poi vedremo con un altro metodo di catalogazione. Queste sono ossa raccolte nel 1959 nella tomba 18 della Casina Pace, erano nell'anfora del capomastro, e abbiamo anche il disegno sul contenitore di com'era l'anfora quando era sul terreno. Questo vuol dire che a distanza di anni noi possiamo sapere con precisione Poi avrà detto dove era stato trovato, dove era lo scavo, come era fatto, quando era nella terra, perché vi si dà tutte le informazioni che servono per poter ricostruire uno scavo archeologico. Peraltro, raccogliere le ossa nel 59 non era esattamente la norma, spesso le ossa venivano buttate via. Sperà che aveva appena scavato con il rizzatore la necropoli di Parabiago, il rizzatore è il primo in assoluto che sa analizzare le ossa dei defunti. Aveva imparato bene, quindi conservava anche le ossa. E poi abbiamo detto che era un amante del disegno, ecco, quando mancava qualcosa, però è una forma di restauro molto conservativa questa, disegnava la parte mancante. In questo caso la lama l'ha disegnata Sutermaster, non è reale, abbiamo solo l'impugnatura del falcetto. Però queste tavolette su cui lui, come in questo caso, come vedete, fissava con del fil di ferro praticamente i reperti, sono stati comunque molto utilissime perché ancora adesso, come si può vedere, quando si sono conservate con i reperti ancora attaccati, noi possiamo risalire all'origine di questi frammenti senza nessun problema, perché qua era molto preciso, vedete tutto, dove va tutto quanto, segnato. E poi a me piacevano molto le mappe, le carte archeologiche, e anche questa è una cosa davvero molto moderna, l'idea di fare una carta archeologica. In questo caso una piccola carta archeologica perché rappresenta una porzione del territorio di Legnano che Sutermeister supponeva fosse quello della Legnano romana fra il primo e il secondo secolo d.C. Ecco, ho scritto io invece che secondo, me ne accorgo adesso, dovrò correggere. Come primo e secondo secolo d.C. Sutermeister era anche un uomo che si metteva molto in discussione e anche questo è veramente, come dire, una dote che gli va riconosciuta, perché lui fa questa carta nel 1930 circa. Dopo un po' di anni, alla luce dei nuovi ritrovamenti, lui va a riprendersi la sua carta e scrive 1956 Gesù Sutermeister al suo stesso disegno del 1930 circa. Fa queste obiezioni. L'abitato non doveva essere costruito come indicherebbero le zone colorate rosse. Esso va pensato composto da tante piccole isole corrispondenti alla disposizione estensiva delle case ruralissime di quel tempo, che peraltro è cosa mia. Guido Sutermeister, quindi correggeva se stesso. Vi dicevo che aveva una passione, secondo me proprio, anche artistica. Per le carte archeologiche, la sua prima non pubblicata è del 1933, poi ne fa una bellissima, questa la potete vedere perché è ancora qui in museo, cioè una tavola dipinta a mano nel 1958, il territorio è quello che va da Guadalino a Parabiago più o meno. Questa carta, che come vi dicevo potete vedere perché è esposta nella sala della loggetta, viene poi aggiornata, che non sarà qua sopra, nel 1959 e finalmente pubblicata nel 1960. Questa carta è ancora adesso la base per tutte le carte archeologiche che nel tempo sono state poi aggiornate, cioè la base di partenza è ancora la carta di Guido Sutermeister, ancora veramente di un'utilità cioè incredibile. Ed è stata molto utile la sua passione per le carte, in questo caso quella del 33, anche per altri studiosi con cui lui era venuto in contatto. Per questa che vedete è una pagina, questa è una pubblicazione, ma poi Bertoloni ha fatto anche la carta archeologica nazionale, insomma, di questo volume che si intitola Orme di Roma nella regione Varesina del 1939, in cui gli studi e le ricerche di Sutermeister sono citati spesso e volentieri. Nella provincia di Varese, comunque, come dicevo, lui spaziava anche, a volte un po' più lontano, Viterbo, poi vedremo anche ancora più lontano, ma insomma ha spesso lavorato, insomma, Guido Sutermeister. Queste due immagini mi piacciono molto, ce ne sono alcune che sono più affezionate perché sono due posti dove ho lavorato anch'io. La prima, un po' dopo, però la prima nel 1926 è molto bella, lo vediamo, eccolo qui, con quello che è chiamato il bastone animato. Il bastone animato era una sonda che serviva all'epoca, veniva utilizzata comunemente all'epoca per cercare i reperti archeologici sottoterra. Era un bastone. Al Museo di Sesto Calende ce n'è uno esposto proprio dell'epoca, con una punta metallica che permetteva di sondare, quindi di sentire se sotto terra c'era qualcosa. Questi battoni avevano il pregio di individuare i reperti, il difetto che spesso li bucavano. E per anni gli archeologi si sono chiesti: i buchi nei vasi di calligrafia piuttosto che del mostrino, chissà quale significato avevano, ci mettevano le offerte. E dopo, a furia di studiare, hanno capito, no, che i buchi erano ciò che rimaneva della ricerca tramite sonda, tramite bastone animato. E qui invece lo vediamo in un altro posto dove ho anche lavorato recentemente, che è Morassone. Questa è la lapide di uno dei sensi. Quindi lo vediamo già un po' in giro per il mondo, ma ancora più lontano, rimanendo in Italia, perché siamo partiti dall'Egitto, insomma un po' ci avviciniamo, ma in questo caso un po' lo siamo comunque lontani da Legnano, perché Guido Supermeister viene sempre su incarico della Francotosi, anche inviato nel sud dell'Italia a Taranto, dove la Francotosi aveva dei cantieri navali, per la costituenda flotta di sottomarini, praticamente, a fare, diciamo, questo tipo di lavoro. E tra una foto a Poppa Via e una a Prora Via ne abbiamo anche una che ce lo fa vedere mentre fa delle ricerche di oggetti al mare. Poi queste ricerche di oggetti al mare finivano dove? Finivano nella raccolta di cozzi antichi, che poi arrivava ovviamente al museo. Poi qualche oggetto lo comprava anche, lo acquistava, qualche oggetto gli veniva, gli arrivava per acquisizione. Questa è una parte della collezione Gianni Krum, proprio di Gola Secca, quindi del luogo dove l'abbiamo visto prima nella fotografia del 1926, che era stata data alle raccolte civiche di Milano, e poi una parte è stata invece acquisita nel 1936, mi sembra di ricordare, dal museo, e poi qualche volta anche da donazioni, con questi amuleti per collane funerarie egizi, che gli sono state donate nel 1934. Perché Supermeister, vi dicevo prima, è anche un collezionista. Adesso noi qua vediamo la collezione di reperti archeologici, poi però in una sola diapositiva ho cercato di fare un collage di tutte le altre sue passioni a livello di collezionista, e vi renderete conto che erano molto varie. Mi fa piacere dire che questi oggetti sono stati finalmente esposti tutti in un museo sopra, nella sala che è all'ingresso della sala delle monete. Dunque, rapidamente andiamo avanti. Supermeister però non era, come dicevo, solo un archeologo. Il museo, come vi dicevo all'inizio, era un museo polivalente, quindi al di là del portico della sezione archeologica, gli altri ambienti ospitavano reperti di tipo diverso, anche le pecimeli delle guerre mondiali, dipinti, acquarelli, armi di varia epoca. E nella sala dove ci troviamo noi adesso, ma questo fino al 2012, quindi fino all'epoca recente, erano esposti i tre quadri della battaglia di Gaetano Previati. Nella sala della loggetta, quindi che adesso è una sala archeologica, erano invece esposti dei frammenti, di decorazioni parentali da fresco provenienti dalle case nobili di Legnano, alcuni dal maniero Lampugnani, cioè dalla casa ricostruita come museo, altri invece da altre dimore e non solo case private, anche chiese e monasteri, che come vi dicevo all'inizio, in questo momento insomma, di trasformazione urbanistica, avevano purtroppo avuto una sorte molto triste, cioè quella di essere abbattuti. Di Casa Cosa sul Sempione rimane un colonnato, ma di Casa Vismara non rimane più nulla, perché come vi dicevo prima, adesso c'è Bolchini Costa, e idem dell'annesso convento di Santa Chiara. Non rimane più nulla proprio della chiesa di Santa Maria in Priorato, che era annessa a un convento di umiliati, che viene, come potete vedere, completamente demolita per la costruzione della magnifica galleria Lina, eccola qua, e tutti questi affreschi sono attualmente conservati nell'unico edificio di epoca rinascimentale che si è conservato, cioè la Torre Colombera. La Torre Colombera ha una storia veramente incredibile. Perché si è conservata? Perché era stata inglobata praticamente in un edificio di proprietà privata, che era di proprietà di questo signore che si chiamava Pietro Ferrario. La torre probabilmente è anche precedente come costruzione. produzione all'epoca rinascimentale, ma poi molto probabilmente, perché non abbiamo, devo dire, probabilmente non abbiamo dati certi, a un certo punto nel 400 viene forse anche abbassata, viene cimata, viene trasformata in un edificio privato, quasi sicuramente in questo caso di proprietà della famiglia Lampugnani. Viene chiamata Colombera perché di solito le costruzioni a torre di quell'epoca erano adibite all'allevamento dei colombi. Fino ad oggi non avevamo notizie di quest'uso, purtroppo ultimamente sì, perché è diventata meta di piccioni che creano un notevole disguido quando si devono fare le visite guidate. Però forse la sua funzione originale era quella più che altro di torretta d'avvistamento. Allora, il signor Pietro Ferrario però la ingloba nella sua abitazione privata e l'affitta, la dà in affitto agli inquilini. Nel 1934, il 18 di maggio, quando il Sutermeister viene chiamato a controllare quello che stava succedendo, il signor Pietro Ferrario ha la buonissima idea di fare dipingere la torre che doveva essere, le stanze della torre che dovevano essere affittate al nuovo inquilino, all'imbianchino Ottorino Bastante, il quale quando va a dipingere, ci racconta la cronaca prealpina, che era un settimanale dell'epoca nella sezione cronaca di Milanesi, quando va a dipingere si accorge che le pareti che doveva imbiancare erano in realtà sotto l'intonaco precedente affrescate, quindi non solo non le imbianca ma toglie quello che c'era sopra. Ovviamente Sutermeister e le autorità competenti, non vengo specificate in questo articolo, vengono subito informati del ritrovamento e poi dobbiamo veramente ringraziare ancora una volta dello Sutermeister se questo edificio è rimasto comunque unica testimonianza integra della Legnano rinascimentale, perché lui veramente si oppone, per esempio, con tutte le forze a che negli anni 30, intorno al 37 più o meno il progetto, qui parliamo del 39, venisse abolita per costruire le case per il popolo, venisse demolita, scusate, dalla cooperativa edificatrice fascista di Legnano, ma poi successivamente si impegna anche affinché il cavalier Pietro Ferrario, che era tenuto a non affittare più la casa, ma che in realtà andava avanti ad affittarla con tutta una serie di problemi per gli affreschi, ovviamente, che non venivano ben conservati, facesse in modo di conservarli. Nel 1951 riesce ad ottenere esaudita la sua richiesta di affittare per un modico affitto la torre alla società Arte Storia, di modo che la società si occupasse, diciamo, della miglior conservazione di quanto era contenuto. E poi ancora comunque negli anni 60 si impegna sempre a segnalare, sempre alle autorità competenti, in questo caso il comune, le problematiche che riguardavano questa torretta, che comunque era stata segnalata alla soprintendenza ai monumenti ed era quindi un bene protetto da questa soprintendenza. Purtroppo Sutermeister non vedrà mai, non farà in tempo a vedere negli anni successivi né il restauro degli affreschi che avverrà nel 1972 né quello della torre che inizierà nel 1988 con il finanziamento della Lonslab. Finalmente in questa occasione la torre viene liberata dalle strutture che le si erano addossate. Marinoni racconta, questo Marinoni, che quando doveva andare a vederla doveva passare dalla camera da letto praticamente del signore per poterla visitare, perché era stata veramente inglobata. Viene liberata e poi nel 1990 termina anche il restauro dell'edificio, che qui vediamo in questa immagine recente, un po' photoshoppata perché qua c'è un palazzo dietro che non si vede nell'immagine. Però, insomma, tra l'altro nel 1989 il comune lo acquista, quindi adesso è di proprietà comunale, e al suo interno, come avete visto, sono esposti sia gli affreschi che sono stati conservati da Sutermeister dalle demolizioni che abbiamo visto, sia quelli della Torre Colombera che sono stati staccati, restaurati e poi riposizionati in loco. La Torre Colombera è visitabile su appuntamento, se qualcuno la vuole vedere. Ecco, poi Sutermeister comunque testimonia anche attraverso i suoi scritti, quando non attraverso le sue fotografie, l'esistenza di monumenti che purtroppo non vediamo più. Questa, ti hai capito che mi piace però la galleria Lina, che la metto sempre proprio come simbolo della distruzione. Ecco, per esempio la galleria Lina ha eliminato anche il primo municipio di Milano. Abbiamo visto prima il Palazzo Malinverde, inaugurato nel 1909, ma il primo municipio di cui si ha notizia prima, quindi fino a prima del 1862, era già in piazza San Magno, nella casa dei Cornaggia, che è questa che vedete in queste immagini, ed è stata demolita come convento degli umiliati per costruire la galleria Lina. Durante quella demolizione sono anche stati ritrovati due vasi longobardi che abbiamo visto qualche fotografia fa, qualche immagine fa, e che sono stati tutto poi misteriosamente scomparsi e poi misteriosamente ricomparsi un giorno qui in museo, e quindi no, sono stati consegnati giustamente al luogo in cui dovevano essere, adesso sono esposti. Per esempio abbiamo una serie di notizie anche sui palazzi arcivescovili, immagini di fotografie di parti dei conventi che non si possono, dei palazzi arcivescovili, scusate, che non si possono più vedere. Vado rapida perché non voglio dilungarmi troppo, ma ecco, per esempio anche in questo caso non è visto la distruzione quasi totale della casa dei pittori Lampugnani, che è qui su Corso Garibaldi, ma che se vogliamo sapere com'era lo possiamo sapere grazie a Supermeister, e ha lo stesso riguardo il castello, perché c'è una serie di fotografie del castello negli anni 50, in questo caso fatte proprio da Guido Supermeister. Tra l'altro il metodo di archivio delle fotografie è meraviglioso, perché comunque ci sono tutti i dati per ricostruire il luogo, l'epoca, è veramente molto preciso, ma non solo ci fa vedere com'era, ma anche come probabilmente poteva essere. Questo è in realtà il retro di questo biglietto di auguri per i soci della Società Arte e Storia, sono gli auguri di Natale con il meraviglioso, in questo caso, disegno di come poteva essere il castello di Legnano. E poi molto altro, come vi dicevo, riassunto in un'immagine, perché veramente è impossibile raccontare tutto, come vi dicevo, non è impossibile raccontare le sorprese archeologiche, figuriamoci archeologiche, in una sera figuriamoci anche le altre, però vedete abbiamo già visto archivi fotografici, disegni, pergamene, libri preziosi, vetrate, medaglie, quella col guerriero che c'è ancora adesso è quella del guerriero precedente del 1878, che poi si è tipo sciolto sotto le piogge stagionali. E soprattutto, cosa che a me piace tantissimo, in questo caso lo devo proprio dire, Guido Supermeister era un grande divulgatore, perché come avrete capito scriveva tutto, documentava tutto, pubblicava tutto quello che lui studiava. Cioè le memorie edite da Arte e Storia fino al 1960 sono ricche di scritti di Supermeister, che veramente sono una fonte, come diceva prima Anna Volonté, non solo per l'archeologia ma proprio per la storia del territorio, perfino alle epoche più antiche, ma poi pensava anche al pubblico, non solo agli studiosi, perché pensava anche agli studiosi. Ma questo per esempio è un depliant, sono due pagine di un depliant su sei facciate, però del Museo di Legnano, realizzato da lui, che è scritto direttore Guido Supermeister. E questa invece è una pubblicazione molto interessante, perché è un suo scritto per l'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, istituto fondato da Napoleone, quindi di memoria storica molto importante, in cui lui descrive il museo e si lamenta, dice che c'è poco spazio, come facciamo a non dargli ragione? Aveva ragione anche su questo. Lui aveva, come vi farò vedere, un'idea su come ampliare il museo, però nel 57 dice: ma si potrebbe considerare l'ipotesi di un ampliamento senza peraltro contravvenire alla fedeltà della costruzione, ma siccome l'amministrazione comunale comprerà il castello, magari il museo lo mettiamo lì, così avrà più respiro. La cosa ad oggi non è avvenuta, ma chi lo sa, ma lui lo diceva, un tal proposito non può attualmente andare in esecuzione, neanche adesso. Ma questa era la sua idea di ampliamento, ed è bellissima, cioè lui costruiva un pezzo sopra la casa del custode. E anche questa però non l'hanno fatta, perché suppongo non ci fossero i fondi necessari per realizzarla. E poi aveva, vi dicevo, no, che ha inventato le scienze dei beni culturali prima del MIUR. Ecco, prima del MIUR ha fatto anche il piano per le linee guida per i servizi educativi, che dicono che bisogna, sono recentissime, sono state fatte pochissimi anni fa, bisogna ampliare il target del pubblico, bisogna offrire servizi, abbiamo visto, lui aveva l'idea. E lui che cosa fa? Intanto fa le visite guidate per le scuole, questa è una richiesta, ma ce ne sono altre nella fornitissima biblioteca di arte e storia. E questa, per esempio, è l'organizzazione di una mostra di pittura antica, così la gente veniva a venire alla mostra, veniva al museo, che scriveva anche ad arte e storia, sembra che fosse anche questa una sua giustamente intenzione, e c'è l'elenco delle opere esposte, quindi anche il catalogino, diciamo, della mostra con l'orario di visita. Ecco, io finisco, ripeto, ho detto solo una parte di quello che ci sarebbe da dire, con le parole con cui lo ricorda nel primo consiglio di arte e storia dopo la morte Augusto Marinoni, che ricorda proprio la sua passione. Dice: la passione dimostrata dallo scomparso nelle ricerche si può ben dire fosse proverbiale. Credo vi siate resi conto anche voi che tutto quanto capitava sotto il suo sguardo di indagatore costituiva materia per una cartella, per una nota, per un lavoro paziente da compiere. E proprio questo suo sguardo indagatore, questa sua curiosità per quello che lo circondava, per tutto quello che lo circondava, ha ispirato il titolo, questo mi è venuto in mente quando dovevo cercare un titolo per questa conferenza, quello che diceva molto troppo modestamente, diciamo, di sé Albert Einstein, un altro uomo di scienza molto amante dell'arte, anche, come dire, cronologicamente compatibile con Supermaster, che di sé diceva: non ho particolari talenti, forse perché ne aveva troppi, ecco, quindi non ne aveva uno in particolare, sono solo appassionatamente curioso. E adesso chiudo veramente con dei dovuti e sentiti ringraziamenti al Museo Civico Supermaster, alla Società Arte e Storia, alla famiglia Supermaster, in particolare nelle persone di Anna Volonté, Dario Rondanini, Eugenia De Giovannini, Andrea Zoglio e la signora Rita Supermaster, che spero abbia apprezzato, e qui stasera, il mio omaggio a suo papà. Grazie davvero, perché hanno dato le immagini e moltissime delle informazioni che vi ho potuto fornire questa sera. Allora, dicevo, la visita guidata è gratuita per le scuole di Legnano, è invece a pagamento per gruppi di adulti e per le scuole che non sono di Legnano. C'è comunque su prenotazione, perché essendo un distaccamento del museo viene aperta quando è richiesta la visita.
Prego. Allora, obiettivamente ha detto tantissimo, ci sarebbe stato cantato
una parte. Magari sono stata un po' lunga, non so cosa ci ho messo, ma non sapevo cosa togliermi, cosa dico io.
Diventa effettivamente un problema quando una persona è così poliedrica. Ecco, a me viene sempre in mente, quando parlo dell'ingegnere, quello andalusiforme ingegno, perché in effetti non possiamo dire che non ci sia stato un argomento che lui non abbia toccato, dove lui non abbia cercato di mettere del suo. E devo dire che, leggendo anche solo una delle prime pubblicazioni che lui ha fatto, che era Legnano Romana, è proprio veramente quello il punto di partenza di tutti gli studi possibili e immaginabili sul nostro territorio. E lui davvero ha cominciato questa idea di ricostruire il tessuto così come doveva essere il nostro territorio a partire dall'età più antica, quindi vediamo l'età del ramo, il 2500 avanti Cristo, per arrivare fino ai giorni nostri, fino alla sua epoca. E questo, diciamo, è l'intendimento, se vogliamo, che ancora adesso si persegue nel museo. L'idea è di fare in modo che chi viene al museo possa capire chi ci ha preceduto, come si viveva, che tipo di strutture abitative c'erano, ecco, di ricostruire, di dare alle persone un po' l'idea di cos'era la vita nel nostro passato. E lo dobbiamo a lui. Il grosso anche di tutto quello che si è conservato, che c'è qui in museo, è proprio opera sua. Quindi davvero non è mai ringraziata abbastanza per questo.
Poi una cosa che voglio dire è che ogni volta che ci pare di fare una cosa nuova, vedi anche l'idea che c'era stata di portare il museo a Castello. Cioè, no, non ce la facciamo, perché lui ci aveva già pensato prima. Se l'avete deputato, ci aveva già pensato. L'ampliamento del museo, che aspettiamo ancora. Ma lui ci aveva pensato, ha pensato a qualsiasi cosa. E come dicevo prima, non solo aveva delle idee, ma aveva delle idee che volendo si poteva realizzare, perché anche la tua idea di, come so, poter stare con te, che aveva spiegato
sopra casa sua.
Però era architettonicamente realizzabile, cioè aveva pensato a tutto, cioè non è stata fatta perché non c'era nessuno, ovviamente, ma non so.
E comunque sono sempre delle nuove scoperte, per esempio questa scoperta della pianta disegnata da lui, dell'ampliamento, con la previsione dell'ampliamento, l'abbiamo scoperta lunedì scorso guardando un po' le carte conservate alla Biblioteca di Arte e Storia, per cui voi lo sapete, se avete visto il programma di Metal Lagnan, il 25 e il 26 di marzo, le prime due sabato e domenica di aprile, ci sarà l'open day della biblioteca della società Arte e Storia, quando proprio sarà possibile per chiunque vuole, in orari ben precisi, poi troverete gli orari, visitare la biblioteca, sarà allestita anche una piccola mostra riguardante l'ingegnere, e così potrete rendervi conto di tutto quello, cioè anche vi sarà spiegato tutto quello che effettivamente lui ha conservato. E solo a volte, guardando anche noi che andiamo, io vado a lunedì a aiutare a catalogare, aiutare il bibliotecario a catalogare, ci si rende conto ogni volta, se ci si trova davanti, toma guarda, l'aveva già detto, toma guarda, questa cosa è nuova. E quindi anche per chi è lì a lavorare, ogni volta è una nuova sorpresa e una nuova scoperta. E questo è proprio il bello di questa persona. Va bene, insomma, se non ci sono altre domande, mi rendo conto che in effetti è un po' difficile. Io vi do appuntamento per l'ultima conferenza, che si terrà a Palazzo Leone da Perego, sperando che tutto vada bene, ed è l'ultimo, diciamo, argomento delle gloriose imprese archeologiche. Parleremo degli Etruschi, so che sono così meno affascinanti dell'Egitto, per me invece lo sono anche di più, e sarà Lucio Mordeglia che vi parlerà la sorpresa della scoperta, antichi tumuli d'Etruria, quindi vedremo i grandi tumuli con i grandi tesori, la tomba Bernardini, Barberini, la Regolini Galassi, materiali veramente spettacolari dell'epoca migliore della civiltà etrusca, tra il periodo orientalizzante, VII secolo a.C., fino al V secolo avanti. Quindi io mi auguro che siate presenti numerosi il giorno 30 di marzo. Vi ringrazio ancora e buona continuazione di sera.
Se avete bambini, nipotini, figli, insomma dei 5-11 anni, la domenica fino al 2 di aprile, quindi ci sono ancora tre domeniche, al museo ci sono i laboratori per i bambini gratuiti, dovete telefonare. Sono le 2:00 e prenderà la prenotazione.